Sono al telefono con Daniele Russo, interprete dello spettacolo Le Cinque Rose di Jennifer. Devo dire, come nota personale, che ci sono alcune interviste che mi fanno più felice di altre, e questa è una di quelle, perché devo dire, l'anno scorso, quando a marzo vidi all'Arena del Sole di Bologna questo spettacolo, rimasi veramente molto colpito, commosso, ed è dei tantissimi spettacoli che vedo in continuazione forse uno di quelli proprio della stagione passata che più trovo nella mia memoria con gratitudine, e sono molto felice del fatto che questo spettacolo, in tournée da molti anni, approderà in Romagna nei prossimi giorni. Sarà martedì 30 gennaio al Teatro Masini di Faenza e poi dal 22 al 25 febbraio al Teatro Bonci di Cesena. Daniele, a favore di chi non ha mai visto questo vostro allestimento, ma magari non ne ha neanche mai visto uno dei precedenti, ricordiamo che questo spettacolo nasce da un testo di Annibale Ruccello, debuttato nel 1980, tra l'altro a Napoli, e tra l'altro in un luogo di cui ho letto solamente, ma che ha un nome per quanto mi riguarda dal sapore mitologico, questo Na Babele Theater, in cui debuttò nel 1980. Ecco, dicevo, a favore di chi non ha mai visto nessuno degli allestimenti di questo lavoro, ci puoi accennare a che cos'è Le Cinque Rose di Jennifer?
Allora, innanzitutto ti ringrazio per le belle parole con cui hai annunciato questa intervista e questo spettacolo, che mi sembra doveroso. E riguardo il teatro Na Babele Theater, in realtà io non ero ancora nato, e non esiste più, ma che io sappia non era neanche un teatro, per questo, per far capire in che clima nasce questo spettacolo. Era una sorta di discoteca, quasi, che io sappia. Quindi nasce come in clandestinità questo spettacolo, al di fuori da qualunque tipo di logica teatrale imperante all'epoca. Ma questa è una semplice curiosità. Allora, hai detto...
Che cosa racconta questo Cinque Rose di Jennifer?
Allora, Le Cinque Rose di Jennifer è il testo feticcio di Annibale Ruccello, che per me è una delle più grandi penne della seconda metà del Novecento, quantomeno italiana, e purtroppo, come tutti sappiamo, portatoci via in tenerissima età da un incidente stradale. E ha scritto pochi testi, ma tutti dei capolavori, dal mio modo di vedere. E Le Cinque Rose di Jennifer, appunto, è il testo grazie al quale Annibale riesce ad emergere prepotentemente, appunto, da una discoteca fino ai più grandi teatri italiani. Ci parla Annibale, ricordiamo, autore, attore, ma soprattutto anche antropologo. Ci parla di una persona, questa Jennifer, che è un travestito, un femminiello, figura molto radicata, soprattutto all'epoca a Napoli. Addirittura c'era un'usanza, si portavano i bambini in braccio a questi travestiti, a questi femminielli, perché si pensava portasse fortuna. Questo per far capire quanto fossero delle figure comunque antropologicamente interconnesse nel tessuto, in alcuni tessuti della società napoletana. Ora, questa Jennifer, in una sorta di società distopica, perché vive in un quartiere per travestiti, in questo senso distopica, quindi in questa sorta di, almeno ci auguriamo che lo sia distopico, vive in questa sorta di quartiere ghetto, isolata da tutto e da tutti, perché le linee telefoniche che all'epoca tenevano in connessione le persone non funzionano, o meglio danno vita a una serie di interferenze, quindi se io cerco di chiamare Michele Pascarella mi risponde un'altra persona e viceversa. In questa situazione già di per sé alienante, quindi quartiere ghetto, telefoni che non funzionano, l'unico mezzo di comunicazione con l'esterno è rappresentato dalla radio dalla quale, insieme alle canzoni feticcio dell'epoca dei cantanti delle grandi vive, da Mina, Ornella Vanoni e passando per Patti Pravo, arrivano notizie di un telegiornale che ci dice che in questo quartiere c'è un serial killer che sempre più velocemente sta eliminando tutti gli abitanti del quartiere. Quindi questo è il il luogo in cui ci troviamo. La nostra Jennifer, la nostra protagonista, vive questo luogo e questo momento accompagnata da un grande desiderio, da una grande passione, da una grande speranza, cioè quella che questo fantomatico amore, questo Franco conosciuto qualche mese prima in una discoteca, possa tornare a cercarla, a chiamarla. E quindi fondamentalmente questo testo non fa altro che parlarci di un'attesa di una telefonata, o ancor meglio di una persona che venga a bussare alla porta di Jennifer, ma fondamentalmente di una profonda, profondissima solitudine.
Ecco, e a proposito di questa attesa che a me fa ricordare un po' anche le celeberrime attese di Beckett, di Godot, eccetera, ti chiedo questo: questa attesa en travesti, potremmo così chiamarla, ha evidentemente una genealogia nel teatro napoletano. Abbiamo già citato l'autore e primo interprete Annibale Ruccello nel 1980, ma mi sento di citare altri due grandi nomi della tradizione del teatro napoletano, e cioè Arturo Cirillo, che nel 2006 ha fatto un allestimento di questo testo, e poi Enzo Moscato, che è scomparso pochi giorni fa, e la comunità teatrale italiana lo ha molto ricordato con moltissimo affetto in queste ultime giornate, e che ha lavorato su questo testo, tra l'altro segnalo, in quel grande archivio di tesori per noi appassionati che è tutto esaurito di Rai Radio 3, è possibile insomma fruire una sua lettura integrale del testo fatta in cui lui insomma copre tutte le voci eccetera. Quello che ti chiedo è proprio questa tradizione, questa genealogia, in che modo ha condizionato, vincolato, indirizzato il vostro allestimento?
Allora, diciamo che, e questa è un po' una chiave con cui noi portiamo avanti proprio tutto il nostro lavoro, tutta la nostra chiave editoriale del Teatro Bellini, insieme a mio fratello che appunto, come hai detto, ha curato la regia dello spettacolo, mio fratello Gabriele, che è quella un po' di, rispettare e tradire tutto quello che rappresenta la nostra storia teatrale. In questo senso, anche in questo senso, questo è quello che abbiamo cercato di fare con Annibale. Questo testo, come hai detto tu giustamente, è stato affrontato da tantissimi, e anche noi lo abbiamo fatto con l'idea di confrontarci con un classico, perché per noi, appunto, soprattutto qui a Napoli, questo testo rappresenta assolutamente un classico contemporaneo, e quindi lo abbiamo affrontato con religioso rispetto, ma a un certo punto, quando ne stavamo rimanendo intrappolati, perché è un testo che presenta delle possibili cadute dietro ogni angolo, a un certo punto lo abbiamo tradito per poi ricontattarlo. E in questo senso, rispetto anche ad altre versioni precedenti, siamo riusciti a dargli anche un senso un po' più universale, allontanandoci, cioè quello che vediamo in scena, come tu anche hai visto a Bologna, è assolutamente il personaggio raccontato da Annibale, quindi un giovane, mi dico giovane da solo, un giovane travestito in cerca di questo amore, ma nella nostra visione si è allargata moltissimo questa figura, fino a ricordare chiunque ancora oggi aspetti un segnale dall'esterno, una telefonata, oggi diremmo un like o un messaggio su un social, insomma chiunque per un attimo si sia sentito solo. In questo abbiamo riconosciuto la grandezza del testo, quindi allontanandoci da una figura che da qualche parte rischia il cliché in scrittura, rischia di raccontarci un personaggio già visto, se vogliamo. per poi riavvicinarci toccandone semplicemente la incredibile umanità di cui Ruccello è riuscito ad infarcire questo personaggio, perché c'è un'umanità all'interno proprio delle pieghe del personaggio che è, per questo io poi ci tengo sempre a sottolineare che Annibale fosse un antropologo che studiasse l'essere umano da qualche parte, perché ci ha parlato di una persona, e in questo c'è anche il successo, se vogliamo, oggi dopo tanti anni di repliche lo possiamo dire, di questa edizione molto fortunata, perché chiunque, ancora di più probabilmente purtroppo dopo la famigerata pandemia, ha toccato con mano questa solitudine, questa necessità, questo bisogno dell'altro, di sentirsi vicini, accolti, parte di un qualcosa, parte della vita di qualcuno, e non esseri solitari, come poi nello stesso testo c'è una poesia di Annibale fatta recitare alla radio da una avventrice del programma radio che ascolta Jennifer. Esseri solitari che navigano in profonda solitudine.
Ma senti Daniele, a proposito di questo tradimento, tanto mi piace ricordare che tradizione, quella napoletana o qualunque essa sia, la tradizione e il tradimento hanno proprio nei termini una stessa radice, quindi evidentemente in questi due mondi apparentemente opposti probabilmente vi è una unità alla base. Allora quello che volevo chiederti è: in che modo questo rispettare e tradire di cui parlavi prima in concreto voi lo avete realizzato? Intendo, tu dal punto di vista attoriale, tuo fratello Gabriele dal punto di vista registico, come avete tradito, come avete costruito in concreto? Ad esempio, una cosa la lancio, ma magari anche altre hai voglia di raccontarcele, uno degli elementi che saltano agli occhi nel vostro allestimento è l'utilizzo di alcuni oggetti di scena in molti modi diversi. Immagino, ma te lo chiedo, che questo sia avvenuto, immagino, improvvisando e poi fissando alcune improvvisazioni, ma questo non lo so. Quello che ti chiedo è proprio in concreto come avete lavorato, se puoi farci qualche esempio.
Guarda, l'esempio più lampante, sì, quello che dici è assolutamente figlio di un modo di lavorare. Poi io e mio fratello Gabriele abbiamo fatto vari spettacoli insieme, quindi ormai abbiamo imparato a capirci e conoscerci e a far fluire la creatività dell'uno e quella dell'altro in maniera, spero, proficua. E quella che secondo me è stata un po' una chiave di volta, proprio direi, dello spettacolo e quindi anche di questo, abbiamo detto, tradimento per rispettare il testo, è stata un'improvvisazione che ci fece fare Gabriele, a me e Sergio.
Sergio del Prete, ricordiamo,
Sergio, cioè, del Prete,
che è l'altra figura in qualche forma a te complementare, per quanto tu sei pieno di parole, lui ne è privo, per quanto tu sei in movimento, lui è spesso immobile, tu in luce, lui spesso in ombra, insomma è una complementarietà estremamente suggestiva.
Che poi è un primo tradimento, se vogliamo, nel senso che il suo personaggio, quello di Anna, in scrittura entra in scena solamente nelle due scene in cui invece è in battuta, e così è sempre stato portato, mentre quest'idea di renderlo una figura centrale a quel punto, perché ruota intorno a Jennifer, mostrandosi a volte come una sorta di servo di scena quando raccoglie tutti gli oggetti, tutto il superfluo di cui Jennifer istericamente quasi si libera, no? Lei libera la casa da tutti gli oggetti da cui è infestata.
Però dicevi, scusami perché ti ho fatto cambiare il discorso, mi stavi raccontando di questa improvvisazione tu e Sergio.
Sì, adesso ci sarei tornato, anche se comunque dicevo anche quello di Sergio è un tradimento, il personaggio di Anna portato in scena insieme a Jennifer è un primo tradimento che però non fa altro che, secondo me, alla luce dell'esperienza di tanti anni di repliche, non fa altro che amplificare quello che Annibale aveva scritto nelle sue pagine e anche nell'inquietudine eccetera. Comunque la chiave di volta direi che fu questa improvvisazione che Gabriele ci fece fare, in cui noi facemmo tutto lo spettacolo e sono rimaste ed è rimasta poi questa cosa, muto, completamente muto, tutto mimato, portando le emozioni, la mimica facciale, la mimica del corpo a un livello altissimo di esasperazione. Quindi noi esasperiamo tutto il testo soltanto nel corpo e nelle azioni, praticamente. Quindi percorremmo tutto l'arco narrativo senza dire una singola battuta. Ma ci rendemmo conto che funzionava anche così, cioè anche senza le parole che Jennifer poi alla fine fondamentalmente dice al telefono. Da lì sono nati quegli stralci, ripeto, ce n'è ancora traccia, perché io molto spesso il mio personaggio esce da quest'isola che è un po' la sua casa, va in proscenio e alcune parti appunto sono rimaste in questa forma, in questa mimica esasperata, senza parole, in cui comunque arriva tutta la disperazione del personaggio. Questa è stata un po' semplicemente la chiave di volta per capire che il testo poteva essere manomesso, perché aveva una potenza all'interno che prepotentemente, addirittura anche senza le parole, riusciva ad emergere. Non so se sono stato
sì,
chiaro.
Sì, no, molto chiaro.
Se hai visto lo spettacolo, certo. Sicuramente sì.
Sì, sì, e per chi lo vedrà, sicuramente lo sarà. E come? Quello
esatto.
Che ti chiedo è, avvicinandoci un po' al termine di questa nostra conversazione, avrei un paio di domande per finire. Una è questa: a proposito di questa modalità di creazione e degli esiti che queste modalità hanno portato, ci puoi indicare su questo spettacolo, Le cinque rose di Jennifer, rispetto ad altri spettacoli in cui tu lavori, una difficoltà o comunque un'attenzione specifica che questo richiede e una scoperta che questo lavoro ha portato per te come attore?
Allora, io come attore, diciamo, amo sempre essere, io amo sempre essere fuori parte, essere quanto più lontano possibile dalle motivazioni, ma anche dall'estetica, se vogliamo, del personaggio che devo andare a interpretare, perché mi consente quello che è l'esercizio più bello, secondo me, del mio mestiere, che è, tecnicamente parlando, vestire i panni degli altri.
Sì.
Ok? Sì. E quindi in questo incontrarsi, scontrarsi anche con un personaggio enorme come quello di Jennifer, che veramente in un'ora e mezza ha un arco emotivo lacerante per quanto mi riguarda, è un incontro meraviglioso, è un premio per un attore potersi scontrare, anche sbagliare, in un personaggio del genere. È un grande dono che un autore come Annibale fa ai futuri attori che lo mettono in scena.
Sì.
E in questo senso, questo mio vestire i panni degli altri, in questo specifico testo e personaggio, mi è servito a contattare ancora di più il mio femminile. Mi era già capitato di interpretare personaggi travestì, ma in questo caso c'era un'umanità dietro che mi ha dovuto far, come dire, mollare anche certe reticenze, no? Che uno anche culturalmente, probabilmente, o semplicemente perché non fa questo esercizio quotidianamente, avevo. Quindi ho toccato con mano il senso del ridicolo molto spesso. C'è una scena in cui io siamo arrivati a spogliarci, perché il nostro personaggio, altro tradimento al testo, entra in scena vestito da uomo e sotto c'ha i vestiti del travestito, no? Quindi un po' come Superman. Io ogni tanto gioco, dico questa cosa, che il supereroe è lui e dentro poi invece, cioè il mascheramento è come Superman vede l'essere umano. In questo caso il mascheramento di Jennifer è come la società vuole vederlo, quindi come uomo, ma lei dentro è profondamente donna, e quindi i panni che ha sotto sono quelli della donna, quelli che ha sopra, quelli che ha esteriormente, sono quelli dell'uomo. Ecco, questa fase durante le prove mi ha portato a dover improvvisare, tentare varie strade di spogliarello, se vogliamo, da quello di più erotico alla Sofia Loren a quello da sexy, da strip club. Le ho provate un po' tutte, poi siamo arrivati alla conclusione che, essendo panni che non voleva vestire, quelli dell'uomo, io li tolgo con rabbia, ma nelle prove invece questo percorso è stato anche doloroso, ecco.
Sì, sì.
Quindi è una di quelle cose che veramente solo in teatro riesci a viverti con questa profondità e anche piacevolezza, nonostante le difficoltà che attraversi.
Sì. E Daniele, io concluderei con un'ultima domanda doppia, tra virgolette, ed è in relazione alla lunga tournée che dal 2019, anno del debutto, ad adesso, e confidiamo e speriamo ancora in futuro, esiste appunto di questa vostra creazione. E tra l'altro segnalo, per chi non lo sapesse, che nel 2021 per questo ruolo di attore protagonista tu hai vinto un premio importante, che è Le Maschere del Teatro Italiano, come appunto il miglior attore protagonista. Ecco, quello che ti chiedo è, proprio pensando alla lunga tournée che in questi anni ha vi ha impegnati, quello che chiedo è, puoi identificare una cosa che col tempo è cambiata? Sappiamo che gli spettacoli sono organismi viventi e che quindi hanno una nascita, una crescita, un'evoluzione e poi magari forse a un certo punto anche un declino. Quindi un elemento che è concretamente, sensibilmente cambiato nel corso degli anni, e magari qualche cosa di relativo alla ricezione. Voi avete girato tanto e in tanti luoghi diversi. Se poi, io sarei curioso di sapere questo rispetto a, perché immagino che il pubblico napoletano sia, non per generalizzare, ma in qualche modo diverso nella ricezione di quello, come tu dicevi prima, un po' un classico contemporaneo nella cultura del vostro territorio rispetto ad altri luoghi, ecco. Quindi un cambiamento e qualcosa sulla ricezione in questi anni.
Allora, quella sul cambiamento è una bellissima domanda, perché sai, anche insolita, ed è sempre bello ricevere domande insolite e che è anche complesse, perché in effetti è un po' come con i figli, no? Oppure comunque con le persone con cui tu hai un rapporto quotidiano e costante, non ti rendi neanche conto, finché non ti dice qualcuno che non vede tuo figlio da un po' di tempo, non ti rendi conto che è cresciuto, perché lo vedi tutti i giorni. Quindi arrivare a capire esattamente in che cosa potrebbe essere cambiato lo spettacolo o i nostri personaggi, e mi porta a uno sforzo importante. Ti direi che sicuramente è cambiata inizialmente io questo vestire i panni degli altri, questo senso di tutto quello che ti ho detto, questo toccare profondamente questa solitudine violenta in cui è immersa Jennifer, era una cosa che dovevo andare a cercare. Oggi invece ti posso dire quello che è il mio approccio proprio, e la lascio fluire, il che, devo dire la verità, questo lo vedo negli esiti, e quindi collego le due domande, ha aumentato il piacere di chi lo vede. Noi l'abbiamo rifatto proprio adesso, io ho finito una settimana fa qui a Napoli, dove l'abbiamo fatto per la quarta volta a Napoli, e il Bellini è una sala di 900 posti, noi avevamo 900 persone a sera. Una cosa che per un testo così intimo anche è una sorta di caso strano che avviene, ma chiunque riesce a comprendere, a sentire proprie da qualche parte le motivazioni e le afflizioni di questa Jennifer. Quindi secondo me è aumentata anche è cambiata la mia capacità di lasciarle scorrere, piuttosto che, sai, mettere quella ricerca anche attoriale, no? A un certo punto Jennifer fluisce, ti direi, oggi come oggi. Io non la non la devo cercare, la conosco, mi piace stupirmi di eventuali cambiamenti, mi trovo spesso a cambiare cose in scena, questo quasi sempre come attore sono un po', a vederla bene creativo, a vederla male indisciplinato, però mi piace lasciar sempre vivere il momento in teatro, quindi e anche la creatività e non adagiarmi su quello che è già stato, anche in quel caso a rischio di sbagliare. E in questo caso devo dire la verità che questo entrare in scena e far vivere veramente questo personaggio con serenità, senza blocchi emotivi, senza giudizio, senza paracadute quasi direi, così semplicemente con il piacere di viverlo, è il più grande cambiamento che anche come attore mi porto dentro, perché ripeto, è raro poter ipotizzare di andare in scena così e con un personaggio che ti sostiene così tanto poi.
E una parola, se vuoi, per concludere appunto sulla ricezione diversa, magari anche legata a luoghi diversi, se hai avuto questa esperienza, perché invece magari non c'è stata questa diversità.
No, noi abbiamo sempre paura ogni volta che andiamo in una piazza nuova, ti dico, ma questo forse in generale, secondo me quando il teatro funziona a tutte le latitudini, e quindi se uno ha la fortuna di incrociare un bello spettacolo, bello è un termine anche banale, ma insomma uno spettacolo che comunichi, che abbia forza, che abbia una sua reale necessità, secondo me si va, il pubblico che non è minorenne, come disse qualcuno, ma che sa bene che cosa gli parla e cosa no, e chi sceglie di andare a teatro oggi ancora di più, lo recepisce a prescindere da dialetti, inflessioni, mondi, motivo per cui noi possiamo vedere uno spettacolo che viene dal Ghana o dalla Cina e afferrarne il senso profondo senza incorrere in problematiche di ordine babelico.
Certo, mi permetto di aggiungere, ricordando quello che tu dicevi prima, anche questa universalità di questa condizione anche di solitudine, di bisogno, al di là che chi guarda sia o meno una persona che si può identificare o meno con la Jennifer, un travestì, eccetera eccetera. E io che dire, grazie di questo tempo, grazie soprattutto del tuo e vostro lavoro, con calore invito tutte le persone che ascolteranno questo dialogo al Teatro Masini di Faenza martedì 30 gennaio o eventualmente anche a seguire 22 e 25 febbraio al Teatro Bonci di Cesena. Io verrò a Faenza e così sarò felice di nuovamente commuovermi insieme a voi. Grazie.
Grazie, ti aspetto per salutarti a questo punto.
Certo. Grazie Daniele, buoni giorni, a presto.
A presto, ciao Michele, grazie.
Ciao a tutti. Ciao.